Intanto vi ricordo ancora una volta che domani mattina, a partire dalle 8.30 per circa mezz'ora, la lezione sarà sostituita dal professor Nardi, presidente del Consiglio d'Area di Informatica e Ingegneria Informatica, per delle comunicazioni sul curriculum che vi riguardano. Non so di più. Seconda comunicazione di servizio, stiamo aspettando che arrivi il professor Santucci in aula 1, dove pare che ci siano pochi studenti, comunque molto pochi rispetto alle dimensioni dell'aula, per vedere se è possibile trasferirci. Non ho molte speranze, però. Allora, continuiamo con il discorso iniziato ieri sulle tecnologie dell'elettronica digitale, non perché la cosa, come sapete, ci riguardi direttamente e indirettamente, ma perché c'è molto utile per capire l'evoluzione, cioè quali sono i problemi che si incontrano in elettronica digitale e diciamo che cosa si fa per risolverli. Per cui a questo punto vedendo un attimo l'evoluzione storica di questi circuiti, possiamo anche capire com'è che oggi si riescono a ottenere determinate prestazioni che diciamo anche soltanto pochi anni fa sembravano impensabili. Mi piace ricordare, e qualcuno che ha fatto il calcolatore di due con me sicuramente ricorderà, che il computer di bordo con cui è stato eseguito il primo sbarco sulla Luna era un computer costituito da 48K parole di memoria con frequenza di clock inferiore al mega. Quindi pensate un po', non so se oggi con i nostri 3-4 GHz si riuscirebbe a fare altrettanto, ma questo è un altro discorso. Allora, abbiamo visto ieri l'invertitore, oltre alle porte a diodi, abbiamo visto quali erano gli inconvenienti che presentavano, abbiamo visto l'invertitore che noi rinnoviamo brevemente il funzionamento perché è un circuito molto importante, in quanto, come vedremo, ci consente di arrivare direttamente a un operatore universale e quindi di poter costruire un'intera logica attorno a questo circuito. Abbiamo visto l'ingresso, resistenza di base, transistore tipo NPN, transistore bipolare, tipo NPN, collegamento a massa, poi resistenza di carico, il conduttore, alimentazione, circuito. E per cui è estremamente semplice, come funziona? Se io mantengo la tensione di ingresso a un valore sufficientemente basso, non riuscirò a fare scorrere corrente di base, il transistore rimane aperto, ossia corrente collettore emettitore pressoché zero, non c'è corrente di funzione ai capi della resistenza di carico, per cui la mia tensione di uscita è molto prossima alle sue alimentazioni. Se io associo tensione bassa, ossia prossima al livello di riferimento, alla massa, a 1,0 volte, quindi Q1 circa uguale a 0 e meno 0 volte, di conseguenza anche WAP, ovvero Q1 molto vicina alla mia tensione di alimentazione associata ad 1 volte, a questo punto c'è coerenza tra tensione di ingresso e tensione di uscita. Con 1,0 logico di ingresso io ottengo un 1 di uscita. Se invece applico una tensione sufficientemente alta, non necessariamente uguale a Vcc, ma superiore a un certo livello di soglia, allora scorre una sufficiente corrente di base per mandare il transistor non solo in conduzione, ma anche addirittura, se i componenti sono ben dimensionati, in circolazione, e quindi ad avere tensione collettore emettitore circa uguale a zero e quindi Qout circa uguale a zero. Se ricordate le forme caratteristiche del transistor, tensione, collettore emettitore, corrente di collettore, è una famiglia di curve fatta così, più o meno, dove questa è la zona di saturazione. La presenza, diciamo, l'influenza della resistenza di carico sul circuito si può visualizzare su questo grafico semplicemente mediante una retta, fatta così, dove questa è la tensione di alimentazione e questo punto, no, è dato dal rapporto QCC su RC. Allora, da questo grafico noi comprendiamo subito come il comportamento del transistor. Se vogliamo che lui in condizione finisca in zona di saturazione, ossia dove queste curve si raggruppano, la corrente di base deve essere superiore, il parametro di queste curve è appunto la corrente di base, la corrente di base deve essere superiore almeno a questo valore. E dunque, dato un certo valore della resistenza di base, il ciclo di ingresso deve superare un certo, una certa soglia. Al di là di questa soglia, no? Quello che ci interessa è, primo, riusciamo a generare in uscita, arrivato,
Adriano,